Vogliamo pregare. Signore, ti vogliamo ringraziare per averci dato questo beneficio, Signore, questa possibilità di ascoltarti, di conoscerti, di crescere nella tua parola, Signore. Signore, io ti chiedo questa mattina che tu sia qui, nella mente, nei cuori delle persone, predisponile, Signore, ad ascoltare. E che possano ritenere il bene, Signore, come tu hai scritto attraverso il tuo servo Paolo, Signore. La tua parola sia quindi nel cuore, nella mente, e venga riflettuta, Signore, da ognuno di noi. Ci sia riflessione da parte di ognuno di noi, secondo quello che è la verità della tua parola, secondo le scritture, Signore, secondo quello che tu hai scritto, Signore. Dai a ognuno discernimento, ti prego, Signore, e ti prego di guidare anche me in questa predicazione. Nel nome di Gesù ti ringrazio, Padre. Amen. Questa mattina sarò breve. E voglio iniziare col farvi una domanda. La domanda è questa. E la domanda apre la riflessione di oggi. Qual è la vostra identità? No, non vi sto chiedendo il nome e il cognome, no. E nemmeno vi chiederò informazioni sulla vostra parentela, sappiatelo. Mi riferisco all'identità spirituale. La domanda, o meglio, le domande che ora riformulerò e che entrano più nello specifico, sono queste. Cosa pensate della vostra identità spirituale? Se così la definite anche voi, e come percepite la vostra identità davanti ai problemi che affrontate ogni giorno, che affrontiamo. Quindi le ripeto, cosa pensate della vostra identità spirituale e come percepite la vostra identità davanti ai problemi che affrontate? Ora, per capirsi, quando il Signore ci ha tratti in salvo, togliendoci da uno stato di tenebre, che era la vita senza Dio, il Signore stesso ci ha dato anche una nuova identità. Ci ha dato una nuova identità in Cristo, un'identità spirituale, uguale per tutti. Noi siamo arrivati a Dio ognuno nel proprio modo, ognuno con i propri problemi, ognuno con i propri pesi. Quando siamo arrivati a Lui, che eravamo tutti diversi, il Signore ci ha riuniti sotto uno stesso tetto e siamo diventati tutti con la stessa identità, perché Cristo è il nostro Signore. Quindi abbiamo tutti una stessa identità in Cristo. Ma nel momento appunto in cui è avvenuta la conversione, il Signore ci ha redenti. E da quel momento, dal momento in cui abbiamo creduto, ci è stato dato di essere chiamati figli di Dio. E tali siamo, dice l'Apostolo Giovanni. Siamo chiamati figli di Dio. Ancora più di amici, siamo proprio figli di Dio. Questa è la nostra identità, e deve esserla sempre, deve essere la consapevolezza che ci portiamo dentro. Dio ci ha inclusi quindi nel suo regno, ci ha dato una nuova prospettiva, una nuova via, un nuovo scopo. L'Apostolo, sempre l'Apostolo Giovanni, a tal proposito scrive: a tutti quelli che l'hanno ricevuto, egli, cioè Gesù, ha dato il diritto di diventare figli di Dio, a quelli cioè che credono nel suo nome, i quali non sono nati da sangue, né da volontà di carne, né da volontà d'uomo, ma sono nati da Dio. Ora, forse noi non ci pensiamo o forse non siamo soliti darci peso, ma questa condizione di figli è di una portata, fatemelo dire, incredibile. Impressionante. L'essere investiti di una tale posizione di figli di Dio non sarebbe stata possibile per natura umana se non ci fosse stato Cristo mediatore, in quanto lo stato di peccato iniziale ci aveva separati da quel Padre col quale avremmo potuto avere quel rapporto faccia a faccia come avevano Adamo ed Eva. È solo per grazia di Dio, attraverso l'opera compiuta da Gesù Cristo, che noi possiamo accedere a quel potente regno celeste che altrimenti non ci apparterrebbe. L'affermazione di Giovanni ci mette davanti ad una nuova condizione, nuova rispetto allo stato precedente, prima della conversione, ma altrettanto nuova, penso, altrettanto nuova, se da parte nostra non abbiamo ancora preso coscienza di quale sia la grandezza di questa condizione, della quale possiamo anche già far parte da anni, da diversi anni. E questa nuova condizione, c'è scritto, che ci appartiene di diritto, ve ne rendete conto? Nel versetto leggiamo appunto che a tutti quelli che l'hanno ricevuto, egli ha dato il diritto di diventare figli di Dio. Può essere impensabile credere che qualcosa che ci è stato dato per grazia ci appartenga perfino di diritto. Come se ci spettasse, ci pensate? Averne il diritto significa infatti che ci spetta, che ne abbiamo facoltà. Amen. Il Signore ci ha dato di diritto essere figli di Dio. E il versetto appena letto presuppone che ci siano le condizioni adeguate per diventare figli di Dio. La condizione che pone Dio è ricevere Gesù nella nostra vita, credere nel suo nome. Se questa condizione è soddisfatta, è nel nostro pieno diritto diventare figli di Dio. Non ci sono meriti, badate bene, è solo per la grazia di Dio. E l'essere figli di Dio ci pone quindi davanti a una considerazione di non poca importanza. Facendo un parallelo, se consideriamo a livello genetico quale sia la relazione tra genitori e figli, figli naturali intendo, ci rendiamo conto di quale stretto legame ci sia tra l'aspetto fisico del genitore, madre o padre, e il figlio o la figlia. E quale stretto legame ci sia tra i tratti somatici, sempre del genitore e del figlio o della figlia. La stessa cosa per i modi di fare e in parte anche per il carattere. In sostanza, il patrimonio genetico che ci portiamo dietro dalla nascita va avanti nello sviluppo, nella crescita, e quindi il figlio, con questo patrimonio genetico, ha assunto una buona parte dei tratti distintivi che porterà nel corso dell'intera vita. Questa vasta quantità di informazioni è scritta in quella complessa doppia elica del DNA che tutti voi ricorderete. Ora, dal lato spirituale, il legame tra Dio Padre e i figli di Dio è molto meno complesso per quanto ci riguarda, anzi, è incredibilmente lineare e perfetto se guardato dal punto di vista del piano di grazia di Dio, ma è ancor più vasto e soprattutto è potente. Al pari del patrimonio genetico, però, in quanto figli, noi riceviamo dal Padre un patrimonio spirituale in questo caso, che acquistiamo in seguito alla nostra conversione. Infatti, nell'essere stati adottati, dice Paolo, come figli, il credente eredita un bagaglio spirituale immenso, che lo trasporta nell'eredità futura e allo stesso tempo lo equipaggia nella vita terrena, qui, ora, di un carico di benedizioni che lo rendono sufficiente a fronteggiare qualsiasi situazione che la vita ci può porre davanti. La portata dell'essere figli di Dio è ben più grande del patrimonio genetico se confrontata ad esso. Ma ugualmente ad esso, quei tratti distintivi che abbiamo acquisito in spirito dal Padre, ce li portiamo nella nostra vita fino all'eternità. Sì, perché la condizione e lo stato di figli è uno stato permanente, come lo è l'essere figli dei nostri propri genitori. È una condizione immutabile. In quanto figli di Dio, facciamo quindi parte di quella stirpe eletta di cui parla Pietro. Lui, Pietro, scrive che siamo un sacerdozio regale, una gente santa, un popolo che Dio si è acquistato per proclamare le virtù di colui che ci ha chiamati dalle tenebre alla luce meravigliosa. Ovviamente questo è un parallelo col popolo di Israele, ma noi ne siamo parte, per cui quella stirpe eletta, quel sacerdozio regale, quella gente santa, siamo noi, credenti. Per citare solo alcuni altri versetti, sempre Pietro scrive che noi diventiamo parte della natura divina. E l'autore della lettera agli Ebrei scrive similmente la stessa cosa, che siamo partecipi di Cristo. Paolo, dal canto suo, ugualmente scrive che Dio ci ha trasportati nel regno del suo amato figlio. Insomma, penso che possa esserci chiaro che lo stato di figli di Dio ci ha reso partecipe di quella natura che riguarda, che concerne il regno di Dio. In altre parole, attraverso lo Spirito Santo che abbiamo ricevuto, siamo partecipi della natura che è investita della potenza di Dio. E questa deve essere la nostra consapevolezza ogni momento. Ora, davanti a tutto questo, io penso che non si possa proprio tralasciare questo grande amore, né lasciare da parte questo privilegio ricevuto di essere partecipi della natura di Dio. Non possiamo non tenere conto delle benedizioni ricevute, non possiamo dimenticarci quale grazia ci è stata fatta, né di quale libertà ci è stata data, tantomeno dimenticarci in quale misura il nome di Gesù, che è più alto di ogni altro nome sulla terra, sia a protezione, completamento, liberazione, trasformazione della nostra vita terrena qui in questo momento. Mi chiedo adesso, dove sta quindi la mia e la tua identità di figli di Dio davanti ai problemi? Cosa comporta quindi l'essere stati investiti di tale posizione? Cosa comporta, vi chiedo? Penso che da parte nostra debba comportare innanzitutto una presa di coscienza, se ancora non ce l'abbiamo. La presa di coscienza dello stato di figli può avvenire solo quando realizziamo la consapevolezza di quale grande Dio ci fa da padre. Mi riferisco a quella consapevolezza di Davide contro Golia, ad esempio. Mi riferisco alla consapevolezza di tre compagni di Daniele davanti alla fornace ardente, per citare solo un paio di esempi. Potrebbero essere scritti capitoli interi su questi due temi, ma quello che mi interessa questa mattina è cogliere ciò che ha caratterizzato la reazione di entrambi questi due personaggi che ho appena citato. Davide, quando si dovette battere contro Golia, davanti alle offese che ricevette, vi ricorderete, pronunciò queste parole: tu vieni verso di me con la spada, con la lancia e il giavellotto, ma io vengo verso di te nel nome del Signore degli eserciti. Davide ripose esclusivamente la propria forza sulla potenza di Dio. Non fece affidamento alla propria forza fisica, tanto più che era un ragazzo, e quindi non avrebbe potuto nulla contro di lui, Anzi, addirittura, se vi ricordate, tolse di dosso la sua corazza, la sua armatura, perché lo avrebbe impedito nei movimenti. Non portò con sé nemmeno alcuna arma, se non l'unica cosa che sapeva usare bene, ovvero la fionda. E ciò gli diede la vittoria, perché dietro la sua azione c'era la piena consapevolezza di avere un Dio grande che avrebbe compiuto per lui la vittoria. Allo stesso modo, i tre compagni di Daniele, davanti alla condanna di finire nella fornace ardente, che subirono poi per non avere rispettato l'obbligo di inchinarsi davanti alla statua del re Nabucodonosor, pronunciarono queste parole: «Il nostro Dio, che noi serviamo, ha il potere di salvarci e ci libererà dal fuoco della fornace ardente e dalla tua mano, o re». Poi la loro risposta continua, ve la ricorderete, nel versetto successivo probabilmente la conosciamo tutti, ma io mi voglio soffermare su questa prima parte per considerare anche in questo caso la consapevolezza che loro avevano. Su cosa era basata la loro consapevolezza? La loro consapevolezza era basata esclusivamente sulla potenza di Dio. La loro fede era basata esclusivamente sulla potenza di Dio. Dalle loro parole, infatti, possiamo vedere che c'era una piena certezza di fede, la fede in un Dio potente. E sappiamo che, infatti, il fuoco non li consumò. Nemmeno uno dei loro capelli venne bruciato. È fondamentale realizzare che lo stato di figli di Dio ci pone in una condizione di vittoria ancora prima di averla realizzata. Quando Paolo afferma che, parafrasando le sue parole, siamo più che vincitori davanti a tribolazioni, angoscia, persecuzione, fame o pericolo, egli aveva una piena conoscenza della potenza dell'amore di Cristo, che era ed era sempre Paolo allo stesso tempo consapevole della propria condizione di peccatore redento. Quindi lui aveva una chiara e corretta visione di se stesso. Sapeva di essere peccatore, sapeva di essere stato riscattato, sapeva l'amore di Gesù per lui e sapeva quello che poteva fare attraverso di lui, attraverso il Figlio e attraverso il Padre. La sua forza, quindi, era nel non attribuire a se stesso nessuna forza. Lui non partiva dalla sua forza, non se ne attribuiva nessuna, ma la sua forza era nel prendere la forza da Dio, perché sapeva bene qual era. Perché la sua Paolo dipendeva da una consapevolezza acquisita, la quale poggiava su una fede stabile, correttamente riposta in Dio, che gli consentiva di guardare al risultato al di là delle condizioni che stava affrontando. Nell'affrontare le situazioni della nostra vita, per natura noi tendiamo a definire il problema attraverso i nostri limiti umani molto spesso, relegando la soluzione a quel che potremmo fare solamente con le nostre forze. Che si tratti di piccoli o grandi problemi, poniamo in continuazione limitazioni alla svariata potenza di Dio, secondo me, su quello che vedo anche su me stesso. La svariata potenza di Dio potrebbe ogni cosa se la lasciassimo agire pienamente. Spesso, e questo è incredibile, continuiamo a guardare con la vista appannata di un tempo, di quando eravamo ipovedenti, di quando ci vedevamo poco, se non addirittura ciechi, privi della grazia di Dio. Ma ora che ne facciamo parte di questa grazia, ora che ci è stata fatta la grazia, la realtà è ben altra, perché siamo parte di quel regno di Dio. E quella condizione di prima non ci appartiene più, perché siamo diventati partecipi del regno di Dio. Se ne facciamo quindi parte, perché vogliamo continuare a sottostare ad un ordine di idee che non si addice più alla nostra natura spirituale. Penso che dovremmo fare come ha fatto Davide, che quando gli è stata messa addosso l'armatura, lui se l'è tolta, perché sapeva che non gli serviva a nulla. Anche noi dovremmo toglierci tutte quelle logiche terrene che pensiamo che ci possano dare la soluzione. Però invece dovremmo rivestirci di quell'armatura che il Signore ci ha dato, quell'armatura spirituale, quella che ci ha dato Lui. A conclusione di questo messaggio, mi piace citare le parole che più di uno dei nostri fratelli che sono presenti qui in chiesa riassumono bene il concetto che ho cercato di esprimere fino ad ora. Le benedizioni che Dio ci ha dato sono già alla nostra portata. Non dobbiamo ricercarle chissà dove e in chissà quale modo. Dobbiamo solo prenderne consapevolezza di averle e poi allungare il braccio per portarle a noi. Perché esse sono già a nostra disposizione. Non sono lontane, non dobbiamo andare a scavare. Sono già lì. Il Signore ci ha benedetti. Paolo alla lettera agli Efesini scrive che benedetto sia il Dio Padre che ci ha benedetti di ogni benedizione spirituale in Cristo. Di ogni benedizione spirituale in Cristo. E poi continua con un'incredibile serie di parole che ti lasciano a bocca aperta davanti alla bontà del Signore, alla grandezza di Dio e a quello che Lui ha fatto per noi. Davanti a quella grandezza, quando noi leggiamo, io perlomeno rimango sbalordito e mi chiedo, ma perché? Quali sono i miei problemi, mi chiedo, davanti a tutta questa grandezza di benedizioni che Lui ci ha dato. Il Signore ci ha già dato tante benedizioni e ancora continuerà a darcele. Non è finito tutto lì. Il Signore è sempre qui. Il Signore è sempre accanto a noi. Ce l'ha date e continuerà a darcele nel momento in cui ne abbiamo bisogno. Ma noi rendiamocene conto. Teniamolo a mente che il Signore ci ha benedetti di ogni benedizione spirituale. Allunghiamo quel braccio. Prendiamo quelle benedizioni. Il Signore non ci ha dato uno spirito di timidezza davanti alle situazioni della vita. Ci ha dato uno spirito, dice, di forza, di autocontrollo. Noi facciamo parte di questo regno. La descrizione che c'è nel Nuovo Testamento di tutto quello che riceve il credente è per noi, è per coloro che hanno creduto nel Figlio di Dio. È per coloro che hanno fatto professione di fede. Il Signore ci vuole benedire, ci ha già benedetti e vuole continuarci a benedire. Quindi, Signore, non so come ringraziarti per la tua bontà, Signore, che hai voluto riversare verso di noi, su di noi. Ti ringrazio delle parole che mi hai dato, Signore, ti ringrazio della Tua potenza, Signore, che troviamo nella Tua parola. Ti preghiamo, Signore, di fare rendere conto a ciascuno di noi, in spirito, quella che è la condizione nostra, attuale, davanti a Te. Ti chiediamo, Signore, di portarci in quella via che Tu hai già battuto, Signore, perché lì stanno le benedizioni, Signore. Aiutaci a non deviare. Ma, Signore, non ti voglio chiedere aiuto, Signore, perché Tu ci hai già dato tutto, quindi ti voglio solo ringraziare. Gloria a Te, Signore, di questo che ci hai dato. Gloria a Te, Signore, del Figlio Tuo. Gloria a Te dello Spirito. Gloria a Te, Signore, di ogni benedizione che abbiamo ricevuto dalla Tua mano. E anche quando staremo male, Signore, perché le prove ci sono, sia per crescere e sia perché le prove esistono, noi vorremmo comunque dirti grazie, Signore, perché attraverso di esse tu ci farai crescere. E noi sappiamo che tu non ci provi mai al di là delle nostre forze. Quindi grazie, Signore, perché da quella tua mano non cadremo mai, Signore. Grazie nel nome di Gesù. Amen.